Amici di Radio Svat, è finita la stagione ciclistica, ma entriamo subito nella stagione invernale. Inizia domenica Sölden, prima tappa di Sci Alpino, qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Ebbene, come ogni anno, ci si ricorda dello Sci Alpino 4-5 giorni prima. I media si ricordano dello Sci Alpino 4-5 giorni prima della gara. Per 6 mesi non si sa più niente dopo l'ultima gara, si chiude il sipario e non si apre più niente, non si sa dove si allenano, chi si allena, chi va forte, chi non è in forma, non si vede un video, non si vede una foto se non per 4-5 post degli atleti su Instagram, che ovviamente loro devono fare il loro lavoro, che è allenarsi. E come sempre non andiamo avanti da questo punto di vista, noi ci metteremo davanti alla TV senza sapere chi potrà essere il favorito. Negli altri sport si sa già tutto prima di iniziare, nello sci non si sa mai niente.
Guarda, hai ragione, un po' dobbiamo fare anche noi un po' d'autocritica perché a volte riceviamo anche magari nel cuore di luglio messaggi da tanti amanti dello sci che ci chiedono perché ne parliamo così poco. E noi possiamo dire di aver lavorato nella penombra, nelle retrovie, ci siamo informati e quindi queste puntate, le prossime puntate servono appunto per raccontarvi tutto ciò che ci hanno detto, tutti i feedback che abbiamo ricevuto in questi mesi estivi da chi è stato in Sud America, da chi si è alzato alle 4 e si sfea ogni giorno, da chi ha lottato per avere una linea quando invece la gente pensava andare nelle spiagge e all'aria condizionata e alle bollette che salivano. E adesso siamo pronti. Sabato si va in pista con le donne, domenica con gli uomini e abbiamo tanto da raccontarvi.
Verissimo, autocritica, siamo i primi che non abbiamo parlato di sci. Un motivo c'è però, perché noi l'avevamo già detto qualche mese fa, più di qualche mese fa, forse un anno fa, che per noi adesso viene difficile parlare in prima, cioè particolarmente degli azzurri, perché non vogliamo far pubblicità alla Federazione degli Azzurri per una nostra battaglia, perché come molti di voi ci hanno seguiti nei mesi post olimpiadi, cioè nelle settimane post olimpiche, non torniamo più su quegli episodi, ma tutti li sapete, tutti avete visto. Poi è successo ancora, ci sono successe ancora tante altre cose che non vogliamo neanche discutere, perché ci sono i giornali che ne parlano, i giornalisti veri che vanno a prendere i documenti ufficiali e parlano di tutto ciò. Ci sono state anche le elezioni, ha vinto ancora Roda, chi vince ha sempre ragione, e io dico, se ha vinto qualcuno l'ha votato e tanti l'hanno votato, e magari anche a tanta gente che veniva, ci vedeva in pista o ci vedeva o ci scriveva e diceva bravi, grazie per quello che state facendo, per la lotta che state facendo, e poi sono tornati a votare la stessa persona. Quindi credo che sia più che giusto che sia tornato su lui alla presidenza, perché è quello che si merita lo sci italiano. Questo è quello che penso io, e chiudiamo la polemica qui.
Sì, guarda, hai ragione, posso dirti che penso anch'io la stessa cosa, anche le scorse settimane ne parlavamo un po' anche a bocce ferme di quello che è successo in questi mesi e non faccio nomi, è venuto anche da me un esponente di uno sci club e mi ha guardato negli occhi e mi fa: ma come faccio a non votare una persona che viene da me e mi dice se mi dai porti il tuo voto ti metto l'atleta in squadra e magari c'ho sta atleta che ho tirato su da bambino e 20 anni che scende nel mio sci club e come faccio a non votarlo? E queste sono cose che si tramandano negli anni. Poi seconda e ultima cosa, poi però posso solo dire che in questi anni di radio non c'è mai stato un genitore che ci abbia detto, continuato a parlare dello schifo che sta accadendo, e vengono solo a dirti quando il figlio smette di sciare perché probabilmente non era portato per lo sci, E allora da quel giorno in poi avete ragione, continuate così. Quindi sì, è giusto così, è giusto non parlarne. Se lo sci italiano vuole questo, che abbia questo, e noi sabato staremo lì a guardare la gara e tiferemo Albania.
Guarda, Kaiser, mi hai tolto le parole di bocca. È bruttissimo dirlo, cioè, da italiano dire tifo Albania, cioè, lo diciamo ma non lo diciamo. Quello che sottintendiamo è che tifiamo una persona che è andata contro questo sistema prima di entrarci. Prima di entrare in questo sistema, non è mai stata in questo sistema se non la madre, quindi la Ceccarelli, e ha avuto, io credo, il coraggio. Se concordi con me, perché ha avuto i marones di fare una scelta del genere e lasciare, come dire, il posto in squadra e ha scelto il suo sistema e l'ha portato avanti. Come esempio, hanno preso, come si può dire, le famiglie Shiffrin, Kostelic. Quindi lo stesso sistema, le stesse persone che ti tirano su da quando hai 4-5 anni, anche nella Coppa del Mondo hanno scelto il loro sistema subito, anche all'altissimo livello.
Sì, sicuramente. Sicuramente ha voluto subito prendere una sua strada. L'unica cosa che non capisco è come mai scegliere una nazione così quando secondo me anche un atleta così anche in Austria avrebbe potuto andare e imporre le sue condizioni già ad un'età del genere, perché ormai hanno capito anche le federazioni più grandi della nostra che lo sci ormai sono anni che si avvicina a sport come il tennis, in cui l'individualità e certi lavori pagano molto di più che fare cose diverse e accontentare un po' tutti.
Sì, non so come sia andata, credo che abbiano provato a parlare, ma ovviamente, cioè, è ovvio che non gli abbiano lasciato fare quello che voleva. Nelle altre nazioni hanno iniziato a capire questa cosa no, io sinceramente non l'ho mai vista sciare, me ne hanno parlato tutti, come dire, un fenomeno, mi hanno detto tutti quelli che l'hanno vista dal vivo. Poi tanti dicono, ma su in Coppa del Mondo è un'altra cosa. Vabbè, intanto lei ha fatto tipo un punteggio che un atleta normale ci mette stagioni per farlo.
Sì, sicuramente. Poi è vero che abbiamo visto in questi anni che tutte le donne che emergono già da ragazzine è matematico che vadano forte in Coppa del Mondo. Cioè, ce lo diceva anche Kostelic 15 anni fa che lei ha iniziato un fenomeno a 3 anni e è arrivata in Coppa del Mondo. E abbiamo anche noi i nostri esempi, Cortoni, Gut, Shiffrin. E tutte ragazze fortissime da bambine che poi sono arrivate in Coppa del Mondo subito. E quindi sì, secondo me sarà capacissima di fare una top 20 già la prima gara.
E vedremo perché tanti dicono qualificarsi. Tu hai detto prima, mi hai detto che secondo lei cioè, non è la qualifica quello che vuole. Non so se vuoi spiegarmi quello che secondo te hanno in mente o quello che li renderebbe fieri della
Bah, io penso
Gelesor.
che una come lei al mattino non parta da Solden, non salga in pulmino da Solden per andare sul Rettenbach e prendere la qualifica. Secondo me lei andrà su per tirare su qualcosa di molto più grande, e secondo me deve crederci, perché abbiamo visto anche alcuni video dalla Val Senales di questi giorni. Quando vedi la Shiffrin, una campionessa del genere, sciare in quella maniera, fare errori possiamo dire quasi da ragazzina, perché un atleta del genere che scia in quel modo, come l'abbiamo vista sciare in questi giorni, proprio interpretare il tracciato in quel modo ti fa capire che secondo me è una cultura già matura è capace già di, cioè, non dico di andare su e andare più forti loro, però nelle 20 sì.
Vediamo, perché comunque non credo sia già maggiorenne, non so di che anno sia sinceramente, mi sono perso questo dato. Però da quello che abbiamo visto nelle prime FIS, che vabbè era nell'altro emisfero, però sono sempre gare FIS. Ormai sappiamo tutti che andare in ogni gara FIS dove ci sono punteggi bassi, che sia Cile, che sia Australia, che sia Giappone o Asia in generale, devi sempre guadagnarteli i punti, sempre. E perché comunque stiamo parlando di sci internazionale ormai, non stiamo più parlando dell'Italia, l'Austria e la Svizzera, stiamo
sì,
parlando
ma
di...
poi, soprattutto per il fatto che ormai scia poca gente e quelle poche persone che ormai sciano tutto l'anno. E non esiste più il fare a meno di sciare per 3-4 mesi, ma ormai è un continuo cambiare emisfero, andare alla ricerca della neve, di gare, e possiamo dire che lei dal fine stagione a quando è andata a fare le prime gare in Sud America, di fatto lei non ha mai staccato la sua mente da agonista, ma cioè per lei la stagione non inizia domani, la sua stagione è già iniziata 3 mesi fa.
Vedremo veramente poi che tipo di calendario farà, cioè quello che sarà interessante vedere un atleta così giovane come vogliono gestirla, marito e moglie, vedremo cosa si inventeranno, cioè cosa si inventeranno, non si inventa niente perché magari ha sicuramente le idee chiare. Schifrin, che hai detto tu che abbiamo visto qualche video... Un po' così,
Sì, poi guarda,
però...
lei sul podio, magari la vittoria te la porta sempre a casa perché è un fenomeno, ma quando la vedi sciare in quel modo e tagliare in quella maniera, ti dici, ma com'è possibile che un atleta così faccia questi errori? E lì capisci quanto è difficile lo sci comunque, però alla fine è un po' con l'esperienza, poi lei è una che anche riesce a barcamenarsi e il risultato lo porta sempre a casa, però non ci ha fatto...
Sì, poi sai, quei campioni lì quando li vedi in allenamento non sai mai cosa
No,
stiano facendo.
guarda, ti dico, Hirscher era uno che in allenamento non andava mai a 100 e quindi ti lasciava sempre col dubbio, però lei, l'ho vista tanti allenamenti negli anni, far discesa che la gente a fine tracciato stava lì a applaudirla e passava la mattinata a guardarla sciare, e invece questi giorni, da come l'abbiamo vista, no, non ho visto la stessa cosa.
Casa Italia invece avremo sempre le solite grandi gigantiste praticamente, e vediamo, cioè sciare sono sciare forte, quindi bisogna solo vedere come hanno lavorato, come arrivano, perché comunque come sappiamo tutte le squadre italiane dipende sempre tanto da come si approcciano gli eventi, da come è stato preparato, perché appunto lavorando in gruppi così dove ti devi gestire tanti insieme, devi essere anche fortunato a trovare le condizioni, a far sì che giri tutto nella maniera giusta. Infatti in Italia, se si fa caso, quando uno va forte, vanno tutti forte, perché ha girato
Certo.
tutto nel team. Non abbiamo il fenomeno che fa il capolavoro da solo.
No, però dai, dai tempi che abbiamo visto in questi giorni, alla fine Bassino e Brignone, se non fanno cose strane nei 5 ci stanno,
Ovvio,
se no anche
sì.
Vittoria. E poi c'è la Hector. E poi c'è la polacca Gazienica, che ho visto i tempi andare molto forte, e poi c'è
Vedremo la
la
Lenzberger, perché la
sì, beh, no,
Lenzberger è...
guarda, lei secondo me no, non è una gigantista forte a quei livelli loro, magari nel periodo di forma ti riesce a fare una mancia in cui va forte, ma secondo me non è a quel livello. E poi in casa Austria c'era la Brunner, che si è fatta male. E basta. Poi c'è la solita Gut, che vediamo se arriverà, come si è allenata, ma alla fine su Solden sono sempre quelli i nomi, dai. E poi c'è la Robinson che lei ha già vinto lì.
Sì, ha già vinto, è una che fa alti e bassi, altissimi e bassissimi. Però sì, vedremo. Vedremo anche la Gut, che è una che non molla mai. E comunque stiamo parlando di gente che adesso ha 30, 31 anni e sai, iniziano già a cambiare alcune dinamiche. Soprattutto in uno sport, nello sport moderno ormai l'età per andare forte si abbassa sempre di più. Poi non è detto che tu a 37-38 anni non puoi andare forte,
Certo.
assolutamente no. Però la continuità è sempre più difficile da trovare come dire, passati 30 anni.
Sicuramente.
Guarda, io credo che passati 30 anni li compirò sabato, avrò sempre continuità di colesterolo e carboidrati comunque. Detto questo, passiamo a quei facoceri. Al maschile.
Maschile cambia già perché, cioè, se nelle donne non vedi tante sorprese o Solden, nei maschi invece proprio possiamo dire che sia un gigante un po' atipico perché non è il gigante della Val Badia in cui emerge il gigantista vero che sa fare le curve da gigante, ma a Solden possiamo dire che anche il discesista in forma che sa mandare giù le punte, che ci sta sugli appoggi. E può fare grandi, grandi cose. Penso a Kilde che l'anno scorso era da podio facile prima di uscire nella seconda manche, ma anche Paris è uno che può andare forte lì. E quindi è già una gara un po' più aperta e che dice tutto e niente perché può accadere che quello che vince Solden a fine stagione non sia neanche nei 15 della starting di gigante di Coppa del Mondo. È veramente una gara che possiamo dire sia fuori stagione, anche se l'apre.
Beh, occhi fari puntati ovviamente tutti su Marco Odermatt per vedere fino a dove potrà arrivare. A me sembra un po', se dobbiamo fare un paragone ciclismo-sci, mi ricorda molto Pogačar come modi di fare e come tipo, cioè come tipo di vincente, che è uno che vuole vincere anche la gara del paese, per
Sì,
dirti.
sì.
È il suo bello. Poi sempre torniamo su questa sciata che è abbastanza tipica per quello che abbiamo visto negli
Sì,
ultimi
però è
anni.
atipica, però è una sciata che gli fa risparmiare un sacco di energie e allo stesso tempo spingere in curva forze che altri non riescono a spingere. E fisicamente abbiamo visto l'anno scorso quanto sia cresciuto. E guarda, quest'anno vediamo come andrà con Kilde, ma
Non ci sono.
penso che la generale possa perderla solo lui.
Ti faccio una domanda. Secondo te, quest'anno da svizzero e come cultura, sai, come cultura loro sono più propensi forse un po' alla velocità. Secondo te, ha già fatto podi dove doveva farli in discesa libera, però
Sì.
sai, vincere le grandi classiche è una cosa che ti rimane nella vita per sempre. Potrebbe essere che ha messo nel mirino la vittoria a Keith Wengen,
Ma
discesa.
guarda, a Kitz l'anno scorso l'avrebbe vinta se non avesse trovato Foyth nella giornata in cui doveva vincere la gara che non aveva mai vinto in vita sua. Ma no, guarda, alla fine gli svizzeri. Cioè, queste cose che sti ragionamenti alla fine li facciamo solo noi in Italia, loro alla fine fanno le cose che devono fare e vanno in gara per dare tutto e divertirsi e poi il risultato che arriva, arriva. E quindi non.
Sì,
Poi soprattutto
quello che hai
in un
detto è
annata.
vero. Cioè, scusami
Sì.
se ti parlo sopra, ma loro concepiscono più lo sciare. Cioè, se tu sei sciatore e sci bene, puoi permetterti di andare a preparare anche in poco tempo una disciplina che magari non è tua al 100%. Invece in Italia sembra quasi che devi puntare allo slalom, fai solo slalom, devi puntare alla discesa, non puoi più fare slalom né gigante.
Certo.
È un po' questa che è la cultura diversa, forse.
Ma guarda, io avevo visto dei video in cui mi avevano detto che in slalom c'erano Mansch che stava davanti anche a Meyer e a Ernie. E quindi, guarda, potrei dirti che uno come Odermatt, se decidesse anche 3 giorni prima di andare a fare slalming, non so quanti ne prende dai primi 30. Non dico che vada a qualifica, ma ci va poco distante. E lì ti fa capire proprio come questi siano sciatori che alla fine, se non fanno certe discipline, perché non hanno il tempo, ma non perché non ne siano in grado.
Passiamo in casa, una delle nostre case preferite, casa Norvegia.
Vediamo, grande squadra, vedremo Kilde, Pineiro fare da capitani, e poi tutti gli altri a ruota, e li vedremo già in ricognizione al mattino darsi pugni tra di loro, fare ricognizione tutti insieme come si fa in Italia da baby e cuccioli, e come non si vede già da Children, in cui magari quello un po' più bravetto viene già messo da parte e accudito di più, e vedremo invece questi norvegesi fare gruppo come nessuna nazione.
Guarda, l'italiano del gruppo in casa Norvegia è Kristoffersen, se la mettiamo così.
Pazzesco, è vero.
Anche sì, perché sì, è vero. Grandissimi, cioè, fari puntati. Il nostro Garbo, ad esempio, ha detto, cioè, la prima cosa che gli abbiamo chiesto, come vedi, Sölden, gli ha detto, voglio vedere Kristoffersen con gli sci di Irscher. Questo no, connubio tra sciatore e sci di un ex sciatore. Siamo tutti un po' curiosi. Io sono un po'... come dire, è difficile cambiare materiale e andare a prendere un marchio così. Non so dire dove li abbiano prodotti, che ci siano realmente, perché può essere che non sia realmente dei Van Dier.
Alla fine il problema, il punto è che il capo di Van Dier è Irscher.
Questo è forse il punto che può rilassare tutti.
E abbiamo visto in questi anni cosa abbia fatto Irscher da solo quando correva in termini materiali. Cioè, penso sia l'unica persona al mondo in grado di cambiare sci, testare quantità e quantità di sci diversi, cosa che hanno provato a fare Pinturo non riuscendoci, cosa che ha provato a imitarlo anche Kristoffersen in questi anni. Cioè, Irscher è unico, è il testatore più grande di ogni epoca. E quindi, ma anche in Atomic, ormai l'hanno già detto che questo è tempo 2 anni e monopolizzerà tutte le discipline. Cioè, a livello di sci non avrà da invidiare nulla, nessun marchio. Quindi vedremo se Kristoffersen saprà adattarsi, ma cioè, per come la penso io, è più facile che non si adatti Kristoffersen che piuttosto che Irscher a dargli uno sci all'altezza.
No, quello certamente. Poi comunque Kristoffersen negli ultimi 2 anni ha avuto abbastanza problemi, cioè l'abbiamo visto tribolare molto, ha fatto dei cambi attacchi, lo vedi con attacchi diversi in partenza alle gare, quindi è uno che se non ha il materiale giusto soffre tantissimo, e come ogni sciatore d'altronde, non possiamo girarci intorno, cioè certo. se non hai l'attrezzo puoi anche non partire.
Certo, però
non che non puoi partire, non parti per vincere comunque a quel livello.
Certo, però se ritorni allo scorso anno, questo passava da fare Mansch d'alto livello a Mansch in cui partiva tagliando anche l'entrata al cancelletto e ti chiedi ma dove va sto qua? E passava da fare una Mansch davanti a tutti a robe da uscire da neanche da qualificarsi nei 30, quindi lì è tutto dentro di lui, non puoi neanche dare la colpa all'attrezzo.
Ed è uno di quelli che continuerà a tenere la carica agonistica sempre alta.
Sì,
speriamo non cambi mai e che sia sempre così, come dire, istintivo anche dopo il traguardo, perché è bello vederlo.
Sì, sicuramente.
E tra i due norvegesini, Braten e McGrath, tu come la vedi? Cioè, perché se tu guardi la stagione estiva a livello mediatico, a livello di come dire, di concentrazione, degli sguardi, tutto è su Braten sempre.
Sì,
tutto.
certo.
Cioè,
Allora,
questo si è pitturato le unghie, si è
io penso
pitturato le
che
unghie e
McGrath.
c'era gente che le ha pitturate, dei giovani ragazzi degli
Sì,
Chicago
è
che le
vero.
hanno pitturate come lui.
Sì. Follia. E penso che questa sia una cosa che un atleta che si fosse pitturato le unghie in uno sciclab italiano, l'allenatore non l'avrebbe nemmeno fatto salire in furgone. Non so come la pensi te.
Sì.
Vabbè, adesso boh, i tempi sono cambiati, quindi possiamo dire il più forte gigantista del mondo si pittura le unghie, ma vabbè. E io ti dico che secondo me McGrath è più sciatore di lui. E se guardi certe manche che ha fatto, beh, dall'Alta Badia, Slalom, così, cioè, lo vedi proprio uno sciatore con una tecnica d'altissimo livello. Pinheiro dalla sua c'ha un'intensità che non ti regala nessuno, e quindi io impazzisco quando vedo l'intensità anche di questo atleta che l'anno scorso non gli avrei dato nulla, ma è riuscito a giocarsi un pettorale rosso di slalom e con la sciata meno da slalomista e meno quasi moderna di tutti i pretendenti, ma lì ti fa capire quante tonnellate scarichi questo in curva ad ogni passaggio, ad ogni spinta e dalla partenza fino all'arrivo.
No, la cosa pazzesca è che questo comunque si è giocato il pettorale rosso, cioè facendo danni e facendo magie,
Sì,
proprio 0-1000 e 1000-0.
certo, esatto.
Comunque sì, sarà magico vederlo, è sempre magico vederlo anche a livello mediatico. È uno dei pochi che ti tiene attaccato tutto l'anno al dire chissà come sta andando Braten. Voglio vedere un video di Braten che scia dobbiamo
Certo,
solo dirgli grazie,
sì.
sinceramente.
Guarda, grazie a lui, ti dico che secondo me gli italiani faranno un disastro.
Sei così tragico.
Sì, guarda, ho visto un video di Daly Prandini e Borsotti, ho visto proprio sciare malissimo, proprio senza solidità negli appoggi. E quindi boh, cioè, non è che mi preoccupi, perché alla fine, come ho detto prima, è la prima gara e dice tutto e niente. Quindi non è che se l'Italia la prima gara non entra nessuno nei 10, bisogna allarmarsi perché la stagione è lunga, però boh, non li ho visti in gran forma. Non ho visto però Della Vite e Franzoni, e Della Vite soprattutto a Solden lo vedo bene, però non so il suo stato di forma, però come pendio secondo me è l'italiano che più può farci vedere grandi cose.
Guarda, secondo me, adesso io non ho visto i video, non saprei dirti sinceramente com'è il loro stato di forma. È anche vero che uno come Fifferlo, se parte in primo gruppo, ha una prima gara, cioè partire già in primo gruppo è la prima gara e magari non stai sciando bene i giorni prima, però ti cambia tutto. Sentire l'odore della gara è sempre diverso, lo sappiamo tutti, e specialmente per gli italiani, perché magari è capitato che tanti non riuscissero a fare a sciare bene tecnicamente nei giorni prima e poi arrivare in gara e trovare qualcosa di diverso. Però Sölden è interno all'otto praticamente, perché cioè, può cambiare tutto in una settimana, dopo Sölden inizia una nuova stagione
Sì,
praticamente.
certamente, ma già dal
Quindi
giorno dopo passa più di un mese e mezzo dalla gara
sì.
dopo, quindi già vincerla può farti sedere sugli allori quando devi ancora cominciare, come arrivando dietro ti dà allo stesso tempo il modo di continuare con la tua preparazione e continuare a lavorare su quello che stai lavorando dall'estate, quindi vedremo, vedremo.
Beh, Della Vite è super interessante. Eh? Della Vite anche come piglio, come prende la gara, a me piace un sacco,
Sì,
piace tantissimo.
anche come si è comportato in Val Badia l'anno scorso, infatti giù di lì lo vedo molto bene e spero vada bene a Hannes Zingerle, perché ha fatto un'estate con il Global Racing, quindi faccio il tifo per lui e spero riesca subito ad andare davanti. E ma anche Tonetti, che è rimasto fuori squadra, mi auguro vada già nei 30, inizi subito la stagione col piede giusto.
E non abbiamo parlato di uno che ormai rientra nella categoria vecchietti, anche se ha 31 anni, Pinturo.
Sì, ma Pinturo a Solden ormai c'ha la residenza. È uno di quelli che negli anni abbiamo visto usciare meglio di tutti. Vediamo se l'anno scorso aveva questi grandi problemi con le linee.
E poi era se... molto, lui diceva che era molto stanco sia mentalmente che fisicamente,
sì.
Si prende una grande pausa.
Però adesso mentalmente non ha più scusa, perché quando sei sempre sotto pressione, sotto i riflettori, possiamo capire sta cosa, ma l'anno scorso dei riflettori proprio sotto i riflettori non c'è mai stato, quindi vediamo se avrà risolto i problemi tecnici e vediamo se lo vedremo con ste punte un po' più in giù rispetto all'anno scorso. Però sì, i francesi a Solden sono sempre andati forte.
In casa Austria, tu che sei più confinante, che magari hai qualche chicca da darci?
In casa Austria, Feuerstein, e poi c'è il rientrante Leitinger, che noi in Italia ci chiediamo sempre come questo faccia giocarsi un po' in Coppa del Mondo Shand in quel modo. Eppure a Solden ha rischiato di vincere prima di farsi male, e ti dirò di più che abbiamo già visto in passato gente rientrante dall'infortunio andare a podio a Solden, cosa che non capita da altre
vero.
Parti, quindi guarda, teniamolo d'occhio Leitinger, come tenere d'occhio Feller, perché è sempre un cavallo pazzo. Però sì, dai, dico questi tre. Brandsteiner non so se corra, però anche lui ha rischiato di vincere una medaglia alle Olimpiadi, e quindi è sempre da tenere d'occhio. E poi c'è una nostra fiamma come Johannes Strolz, che anche in gigante ci mette sempre un'intensità che a Solden può sempre pagare.
Io ho letto un nome dell'anno passato, sesto l'anno passato, che mi ha stupito negli ultimi 3 anni, che è Radamus, perché sai, da come l'avevano, ti ricordi quando giravano i video delle Olimpiadi giovanili,
sì,
che c'era questo nuovo Ligeti, gli dicevano, e sai, ha fatto un anno che faticava un po', aveva una sciata un po' come l'ultimo Ligeti, che girava molto intorno al palo, che risaliva un po', però l'anno scorso ha fatto un passo in avanti incredibile. Io ho visto 2 o 3 video di quest'estate, e anche mi è capitato di vederlo in allenamento, come attitudine, non pensavo fosse uno così, cioè non
No,
pensavo
no.
fosse uno che ha voglia di vincere così tanto,
No,
e farà disastri.
sì, lui sì, poi diciamo che è uno che c'ha nei piedi 3 discipline, non è che
sì,
questo fa solo gigante, e quindi sì, anche lui Solden può dire la sua, ma tranquillamente proprio.
vediamo Kranjec come si presenta, quasi tutti classe 92, Kranjec, Kvyezhel e Fevre che ha cambiato materiali, tra
Sì.
l'altro.
Fevre, talento pazzesco, che guarda, ti diciamo che è 30 anni, ma possiamo dire abbia già vinto tutto, perché ha vinto il mondiale, ha fatto medaglie alle Olimpiadi e ha vinto in Coppa del Mondo, quindi c'è già uno come lui, mentalmente non ha più nulla da chiedere, quindi possiamo, cioè, di testa parte con un altro piglio, e poi dico, come sciatore è uno che va sempre all'attacco, io non l'ho mai visto tirarsi indietro, e invece Kranjec ti dirò che è uno che non mi ha mai detto tanto, però fortissimo anche lui, però ti dico che non mi sembra uno che vada a Solden per vincere la prima gara, poi magari domenica vince con un secondo, però non mi sembra uno da Solden.
Notizia adesso, usciamo un attimo dall'ambito tecnico. La Svizzera ha cambiato tutina dopo 10 anni.
Su ste cose sono sempre stati conservatori fino alla fine.
Ma io spero che si arriverà al punto che gli atleti avranno la loro tutina personalizzata. Perché uno come Odermatt, che è campione olimpico, cioè accendi la TV devi dire questo ha vinto l'Olimpiade, accendi la TV devi dire quello è campione del mondo, così certo. Sembrano tutti uguali, non si capisce. Sì, sì. E a parte parlando di tutine, non sappiamo noi con cosa correremo, ma vabbè, questo è un altro discorso. Ho visto che carico come sempre prestagione, che ha postato un video motivazionale, il buon Daniele Sette, immortale, sempre lì, ancora pronto a battagliare. Vedremo cosa sarà in grado di fare, come ci stupirà ancora.
Speriamo entri nei 30. Ho visto Scharforte Bissig, il gigantista di sì. Sundown, e invece sono curioso di vedere cosa farà Tumler, che da tanto che non vediamo i suoi livelli, però lì ti fa capire come in Svizzera anche uno che fa una stagione storta, se credono in te e non ti mettono in discussione, ma ti danno comunque la possibilità di andare avanti.
Bene, noi credo torneremo, no, non so quando potremo tornare con un podcast, forse l'8 o il 9 di novembre, quindi faremo il post Sölden un pelo più tardi probabilmente. Vedremo poi cosa ci porterà, se ci sarà Cervinia, perché c'era in calendario comunque.
Guarda, ho sentito proprio oggi Alexander Rabanzer, che è su Cervinia a preparare la pista, e mi ha detto che la gara la faranno, che sono convinti di farla, quindi...
Quindi faremo 5-6 Cervinia e potremo fare un mega puntatone dopo le prime due tappe.
Sì, e soprattutto lassù una discesa in ghiacciaio, potremmo assistere penso alla discesa più bella dell'anno, e spettacolarmente parlando.
Ne sei convinto tu?
Ma certo, perché guarda, posso dirti che l'ultimo è in grado di vincerti la gara.
Ah, chiaro, da quel punto di vista sì. Da quel punto di
non
vista,
vedremo
sì.
Niente di spettacolare dal punto di vista tecnico, ma una gara apertissima, perché quante volte è in pratica un allenamento in ghiacciaio tra nazioni.
Da quel punto di vista sì, perché poi comunque neve particolarissima che non è la classica neve che trovi magari a Bormio o Kitzbühel o nelle solite classiche tappe, e sarà la pista, in parte sarà la pista d'allenamento degli svizzeri, che hanno anche fatto tante volte gli italiani, parte abbastanza pianeggiante, poi c'è una sorta di murettino e diagonale, e si arriva poi in territorio italiano. Non sappiamo ancora bene come sia effettivamente, però io credo su quel tipo di neve e quel tipo di pista, credo e spero che uno come Foyth ci faccia vedere cose sovrannaturali.
Ma quello sicuro. Però...
uno come Paris, ad esempio, lo vedrei un pelo più in affanno su un tipo di neve del genere.
Sì, ma guarda, ti dirò, lo vedo più in affanno per i materiali che continuo ad usare, che non è ancora cambiato, piuttosto che per doti tecniche.
Chi possiamo inserire di altro sabato e domenica di sorpresa? Hai qualche sorpresa in mente? Qualcuno che ti ha colpito o pensi che possa sbaragliare un po'?
Ma guarda, ti sparo della vite.
Ti chiedo solo pronostico femmine e maschi, vittoria, e poi io ti dico i miei.
Allora, io dico donne Vlhova e uomini Odermatt.
Io credo donne, mi affido a Schifrin perché mi piace troppo come sciatrice, come atleta, e so che magari non è nel top della forma o ce ne sono altre migliori di lei, ma credo nell'agonismo e rimango con lei. E sai che io ti potrei dire Atle.
Ci sta.
Detto questo, vedremo che cosa succederà in Italia ancora. Complimenti ai vincitori e continuiamo così. Se tu hai qualcos'altro da finire...
No, niente, ci vediamo sabato a Sölden e poi nel prossimo podcast per parlare dei vincitori, di Cervini e tutto quello che avremmo visto.
Ah, grande news, cioè grande news. Finalmente quest'anno potremmo riuscire ad andare a vedere live la settimana di Kids. E quindi speriamo di raccontarvi la settimana di Kids Buell dal vivo.
Certo, pensa. Tutto quanto, già la preview, i giorni prima, tutta la settimana santa, tutta intera.
Si vive ormai già in funzione di quell'appuntamento. Sölden è solo una tappa in funzione di quell'appuntamento. Bene, grazie a tutti, ci vediamo post Sölden.
Ciao a tutti, ciao Barry.